Esercizio della Fraternità, Assemblea della domenica mattina, pagine 73-78. Prosperi. Hai definito il silenzio come la strada maestra con cui affrontare il disordine delle nostre vite. Cosa vuol dire per te fare silenzio quotidianamente? E come noi laici immersi nel mondo fino al collo possiamo educarci a questa pratica? Per ascoltare anche noi il maestro che parla. Lepori. Fare silenzio vuol dire anzitutto riconoscere che il silenzio non lo facciamo noi. Il silenzio lo crea Cristo che ci parla. Siccome c'è una sola parola che vale la pena ascoltare, come dice l'imitazione di Cristo, in una parola c'è tutto e tutto esprime una sola parola, faccio silenzio. Se io so che c'è una sola cosa che devo ascoltare, mi tendo ad ascoltare solo lei, e questo è il silenzio. Credo che ogni vocazione, ogni forma di vita deve trovare, deve vivere la sua forma di silenzio, la sua forma di ascolto di Cristo, la sua disciplina anche di ascolto di Cristo. Ciascuno si domandi, che cos'è che mi aiuta ad ascoltare Cristo sempre? Qual è quel gesto, quel momento, quella disciplina attraverso cui imparo a rimanere sempre aperto o a riprendermi continuamente dalla mia distrazione, dal mio rumore, dalle mie chiacchiere, da tutto? L'ascolto di lui che è qui e mi parla, sono io che ti parlo, dice Gesù alla Samaritana. Monsignor Filippo Santoro vi ha parlato dei 10 minuti di scuola di comunità al giorno. Forse è proprio questo il sì alla parola e al silenzio che è chiesto a chi vive nel mondo, ai laici. Ai memores è chiesto un'ora di silenzio al giorno, ai monaci magari tutto il giorno in silenzio, ma è la stessa cosa, è la stessa identica cosa. Lo scopo non è di essere silenziosi, lo scopo è di vivere ascoltando Cristo. Io adesso non vivo quasi più stabilmente in un monastero con tutto il silenzio che implica, con tutta la disciplina di silenzio che il monastero offre. Però mi rendo conto che la disciplina che ho coltivato da novizio, da giovane monaco e poi per 26 anni nel mio monastero mi accompagna dentro, per cui ascolto Cristo anche in mezzo al rumore, anche nei viaggi, negli aeroporti, perché è un bisogno mio. Chi ascolta anche solo una parola di Cristo, che veramente viene da Lui, non può vivere che nella nostalgia di risentirlo parlare. Io non potrei vivere se non lo sentissi parlare. Questo crea silenzio e ne abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno del silenzio, abbiamo bisogno che Cristo ci parli. Prosperi. Marta ha fatto un cammino di consapevolezza, un lavoro su di sé che ha fatto dilatare la sua umanità nella certezza di Cristo come risposta al suo bisogno. Di quali passi è fatto questo cammino? Qual è questo lavoro? Se il dilatarsi della propria umanità avviene nel tempo, da cosa posso capire di essere al lavoro e di non stare seguendo in fondo ancora me stesso? Nelle tue lezioni hai sottolineato la decisività della verifica che Marta, Maria e Lazzaro fanno rispetto all'incontro e alle parole di Gesù. Puoi spiegare meglio i termini di questa verifica? In che cosa consiste? Io direi, risposta di Lepori, che per fare il cammino di Marta basterebbe chiederci: cosa faccio dell'insoddisfazione che provo? Cosa faccio dell'insoddisfazione che provo in tutto quello che faccio, anche in quello che faccio attendendomi una soddisfazione che magari dura anche, ma che sempre, sempre mostra che non è. Non è per questo, non è per questo, gridava Rebora. Cosa facciamo dell'insoddisfazione quotidiana che proviamo in tutto, in tutti i rapporti, in tutto quel che facciamo? La trasciniamo dentro un lamento continuo che domina la nostra vita oppure la rendiamo domanda? Rendiamo luogo di silenzio in cui verifico che un altro riempie la mia vita, che ho bisogno che avvenga qualcosa d'altro. Ecco, l'insoddisfazione diventa maestra se ci fa domandare, cioè se la vita si riempie di domanda. Io immagino che Marta, da quel giorno in poi, ogni volta che la riprendeva l'insoddisfazione per quel che era lei, o per quel che erano gli altri, o per quello che era la situazione di vita. Era come se si fermasse di colpo e dicesse a se stessa: ma no, adesso ho visto che lamentarmi non è fare un buon uso della mia insoddisfazione. Non mi corrisponde lamentarmi, non fa che trascinare l'insoddisfazione, perché noi non siamo fatti per l'insoddisfazione, siamo fatti per la felicità. Allora, immediatamente, sicuramente in lei riaccadeva questa domanda, che era una domanda di Cristo: Signore, tu sei qui, chiamami. Cioè, ridimmi quella parola, riprovami che tu solo mi sei necessario. E allora l'insoddisfazione diventa un cammino, cioè il limite strutturale della nostra vita diventa la scala, i gradini della nostra ascesa. Come dice San Benedetto, la scala dell'umiltà si costruisce sui gradini della nostra umanità, per cui uno sale verso Dio proprio sui gradini della propria umanità, sempre insufficiente a se stessa, grazie a Dio. Nelle tue lezioni hai sottolineato la decisività della verifica che Marta, Maria e Lazzaro fanno rispetto all'incontro e alle parole di Gesù. Puoi spiegare meglio i termini di questa verifica? La comunità mi aiuta, divento un luogo di verifica se mi ripete continuamente la frase di Marta a Maria: il Maestro è qui e ti chiama. Noi abbiamo bisogno della comunità oggettivamente come luogo in cui c'è sempre qualcuno che mi richiama a questo. C'è sempre qualcuno che, mentre io vivo il lamento, mentre io sono perduto, spreco la vita, mi fa ricordare che invece ciò che desidera il mio cuore è veramente presente. E la comunità è proprio il segno che questa presenza è ontologica perché è qualcosa d'altro da me. Mi ricorda che non sono io a creare ciò che mi è necessario, Cristo che mi è necessario, ma mi è dato dentro un segno oggettivo di carne. Gesù ha deciso così proprio per darci il segno oggettivo della sua reale presenza, e se io vivo così la comunità e il rapporto con gli altri, il rapporto stesso diventa verifica che Cristo riempie il cuore. Prosperi. Questo forse già risponde alla domanda successiva. Che cosa significa che la comunione è condividere la verifica? Tra l'altro, se posso permettermi, quello che dicevi prima, cioè che il limite è un gradino verso Dio, ce l'ha detto tante volte anche Don Giussani, e questo dimostra che la nostra storia è dentro una grande storia. Lepori. A me impressiona che quando Gesù ha detto a Marta: tua sorella ha scelto la parte migliore, non l'ha detto per dirle: guarda com'è più brava lei di te. Gliel'ha detto per creare una compagnia con sua sorella sulla parte migliore. Cioè come un modo di stare con sua sorella, come un rapporto che verificasse questo fra di loro, cioè ha creato fra loro una vera fraternità, una vera comunità. Le ha fatte diventare fraternità cristiana, luogo in cui il fatto che mia sorella ha scelto più di me, meglio di me, ciò che è più necessario a me, è questo che mi fa vivere una vera fraternità. E fa che il rapporto con mia sorella non sia più un luogo di competizione, ma proprio di condivisione di Cristo, condivisione della verifica che solo Lui risponde alla sete del cuore. E il fatto che mia sorella sia più avanti di me in questa verifica è un dono per la mia vita, cioè fa avanzare di più anche me. Ed è proprio questa la grande bellezza della comunione cristiana, come nella prima comunità cristiana, che davvero avevano tutti in comune. Ma l'importante non è avere in comune i soldi, anche questo, ma avere in comune anzitutto Cristo. Cristo come colui che è più importante dei soldi, per cui non era un problema che per i primi cristiani condividere i soldi dal momento che avevano in comune l'unica cosa di cui il cuore ha bisogno. Prosperi. Scusa Mauro se ti chiedo un approfondimento su questo, perché forse in questa domanda è anche contenuta la richiesta di un aiuto a capire come lasciarsi mettere in discussione, come ha fatto Marta. Perché, come dicevi tu adesso, nel momento in cui Marta riconosce che quella parola rivoltale da Gesù le suggerisce di guardare sua sorella in qualcosa che può far crescere lei, e lei accoglie questo suggerimento, come tu dicevi ieri, anche magari inizialmente con fatica, si sarà anche arrabbiata, però poi a volte noi facciamo fatica a lasciarci mettere in discussione, cioè siamo attaccati all'immagine che abbiamo di come dovrebbe essere. Lepori. Sì, forse proprio perché abbiamo questa eredità del peccato originale, cioè pensare che ciò che ci è più caro sia una cosa che devo strappare per me, che devo privatizzare, e se non la possiedo io da solo non la possiedo veramente, invece con Cristo capita tutto il contrario, cioè più lo possiedo con l'altro, più lo condivido e più lo possiedo per quello che è, per la realtà che è. Ed è per questo che l'unità fra di noi e l'appartenenza e il possesso di Cristo sono unite, sono la stessa cosa. Perciò uno magari capisce anche che lui fa un sacrificio perché l'altro possa andare al proprio ritmo, per rispettare il cammino dell'altro. Progredisce di più anche lui. San Benedetto dice: nella comunità bisogna tenere quel ritmo di cammino per cui chi è più forte non sia mortificato nel suo slancio, ma anche chi è più debole non sia scoraggiato e non rimanga indietro. C'è come un sacrificio reciproco. Perché? Perché sappiamo che ci unisce un'unica cosa e quindi la fatica che io faccio a riconoscere anche ad adattarmi al ritmo degli altri è una fatica che devo fare per aderire a Cristo, non per essere buono o per essere paziente, ma proprio perché Cristo è in mezzo a noi. Non so se mi spiego.